in compagnia dell'editorialista, il direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, ben trovati a tutti.
E allora, però, diciamo, almeno dal punto di vista del gioco, molto meglio l'Italia contro la Spagna nella semifinale del 19. Dopodiché, evidentemente, non è il nostro momento, Fabri.
No, direi proprio di no. Infatti, ieri ci pensavo, ci gira tutto male nel calcio azzurro, perché al netto di una prestazione più che buona abbiamo visto festeggiare i talentini spagnoli, e fa un po' sorridere perché sia che giochiamo male sia che giochiamo bene non ne imbrocchiamo una,
no.
Quindi è proprio un periodo, no, passerà, e prima o poi secondo me torneremo anche noi ad avere un pizzico di fortuna. È vero che se noi andiamo male male la Spagna va bene bene, perché insomma dovesse vincere anche l'Under 19, e beh ragazzi, questi hanno il presente assicurato e il futuro ancora di più, quindi insomma potere iberico in questo periodo, mi verrebbe da dire, no?
Direi
anche
proprio
se
di sì.
Ho visto giocare la Francia Under 19 e mi sembra una squadra niente male, eh? Quindi non è che sia così scritto il risultato della finale.
No, infatti, e non a casa anche la Francia, al di là di quello che poi è stato il cammino non proprio perfetto nell'ultimo europeo, però dimostra di avere un bel futuro oltre che avere un ottimo presente. Fabrizio, allora veniamo anche a noi a motivi di mercato. La Juventus ha praticamente salutato Soleil, si prepara a salutare anche Huijsen, e il piano di Giuntoli continua ad andare avanti, monetizzare al massimo dai giovani, da quelli che dovevano essere il futuro, che però devono trasformarsi nel presente, quindi piuttosto cedo loro e qui acquisto nel presente, quindi chiusa quasi per Soleil, chiusa quasi per Huijsen in uscita, mancano veramente soltanto gli annunci, le firme, gli annunci, ma roba di poche ore. Dopodiché l'assalto intanto a Todibo, che è quello più vicino ad arrivare, poi l'ultimo tentativo anche per Coop Miners. In alternativa ci saranno anche altre soluzioni sul libro di Cristiano Giuntoli, che però non si fermerà, poi guarderà in attacco. Sancho e Adeyemi sono due dei nomi, Galano pure, insomma ci sono tante ipotesi in una Juventus che sta venendo fuori. Come e a che prezzo?
Una Juve bellissima, c'è qualcuno che storce il naso per le cessioni eccellenti di Sulé e Huijsen, però insomma bisogna fare anche delle scelte, non si possono tenere tutti i giovani con buone prospettive per il futuro. Si è deciso di puntare su Yıldız, e mi sembra una gran bella scelta. Ce ne sono tanti altri di giovani tenuti dalla Juventus, non so, penso a Nicolussi Caviglia, quindi ci sta secondo me un sacrificio. Non puoi pensare di fare una squadra solo di giovani e non puoi quindi tenerli tutti. Mi sembra che Giuntoli stia facendo un lavoro eccezionale, come dicevamo anche l'altra volta, credo che almeno io gli devo delle scuse, perché l'anno scorso mi sembrava un pesce fuor d'acqua, invece ha atteso il momento giusto per essere un piranha, perché mi sembra che quando mette nel mirino un giocatore in un modo o nell'altro lo porta a casa alle sue condizioni, e soprattutto mi piace molto l'atteggiamento nelle cessioni, cioè difficilmente fa un passo indietro, non è mai con l'acqua alla gola. Insomma, credo che la Juventus che sta nascendo, o che ormai è nata, dipende dai punti di vista, è una gran bella Juventus. Cioè, infatti lo dimostra l'entusiasmo della gente, che ha molta voglia di vedere all'opera questa Juve. Thiago Motta mi sembra sereno, e questo mi fa ben sperare, perché ha lavorato bene a livello di mercato. Un allenatore che non sembra subire la pressione dell'ambiente, i giocatori sono forti, insomma c'è tutto per far bene, dai. Insomma,
oggi anche la prima amichevole con l'Norimberga, sei curioso di vedere i primi movimenti di chiaramente quelli che ci sono, perché poi il grosso manca ancora.
Ma guarda, a me il calcio d'agosto mi interessa quanto il ghiacciolo la menta nel senso che non mi ha mai interessato, ma neanche quando ero giovane, che facevo questi splendidi tornei con gli squadroni, penso non so al Milan che affrontava il Real Madrid, cosa che succederà anche in quest'estate. Quindi no, il calcio d'agosto a me non interessa. Mi interessa molto di più che non si faccia male nessuno. Ecco, questa è l'unica cosa che guardo durante il periodo del ritiro, perché se la preparazione funziona va tutto bene, e allora poi le partite importanti sono molto più sereno. Ecco.
E quindi insomma, poi dopo ci sarà motivo di vedere le vere uscite, quelle che contano davvero. Tanto manca veramente pochissimo, molto meno di un mese per l'inizio della stagione e quindi del campionato. E allora si affretta anche la Fiorentina sul mercato, preso praticamente Colpani, che ringrazia il Monza, 4 anni indimenticabili. Vi saluto da uomo. Colpani che va a rinforzare, arriva finalmente con rinforzo in casa Fiorentina, che dopo aver preso Kane annuncia Colpani, Pograncic che ha sostituito Milenkovic e soprattutto i dialoghi, così utilizziamo questo fil rouge per parlarne con la Juventus, che vanno avanti anche sull'asse McKennie e Rugani, che potrebbero essere altri due acquisti della Fiorentina in casa Juventus. Chi ci andrebbe a guadagnare? Ma intanto commentami colpo Colpani.
Un gran bel colpo, il ragazzo ha i numeri, il ragazzo sa giocare a pallone e arriva in una piazza esigente, ma mi sembra anche che abbia intenzione di far bene, soprattutto ha le qualità per far bene. Quindi, gran bel acquisto. Aggiungo anche, visto che è stato un po' preso in giro, ridicolizzato anche per alcuni video non compresi, secondo me è anche un bel acquisto Ken. Vero, nell'ultima stagione è stato deludente, non ha fatto neanche un gol, però a Firenze, con la certezza di essere titolare, con Palladino che gli darà molta fiducia, credo che anche Ken sia un gran bel acquisto. E se dovessero arrivare anche McKennie e Rugani, quindi giocatori che sono abituati al calcio italiano e soprattutto sono abituati anche alla pressione di giocare nella Juve, insomma, direi che la Fiorentina diventa una squadra di un certo peso. Bisognerà vedere molto cioè, con attenzione il lavoro di Palladino, perché ha una bella squadra e deve cercare però di farla giocare bene. Perché il suo predecessore era uno che sì, magari in difesa concedeva molto, però sai, ha fatto le finali, la Fiorentina divertiva. Quindi questo sarà il vero cruccio, secondo me, a Firenze, cioè vedere se Palladino è in grado di offrire un calcio all'altezza di quello che è stato quello d'italiano, con una squadra, secondo me, più forte. Perché rispetto a quella d'italiano mi sembra una squadra più forte.
Sì, sicuramente, però ci sarà tanto da lavorare in un ambiente che viene dalla delusione delle tante finali perse, tre nelle ultime stagioni con Vincenzo Italiano, Palladino che deve almeno ripetersi portando la squadra in finale e superarsi cercando di vincerla poi la finale, quindi c'è ancora tanto da migliorare. Devo dire che parlando con il nostro amico comune Alain Valneghi, Alain da tifoso della Fiorentina, ha detto che però continua a non vedere un vero e proprio progetto, perché forse nella dirigenza della Fiorentina, lui dice, manca l'uomo di calcio. Sei d'accordo? Cioè, nel senso, vedi comunque che si stanno prendendo dei giocatori, però non si riesce a intravedere un vero progetto. Poi ti porto anche in casa Roma con questa domanda e ti spiego perché.
Ma sai, insomma, bisogna anche rendersi conto che non è che ci sono così tanti giocatori che possono fare la differenza immediatamente, soprattutto per squadre medio-grandi o anche grandi come la Fiorentina. Cioè non è che ci sia tutta questa disponibilità. Quindi a volte è meglio puntare sul concetto di squadra, che credo che sia quello che sta facendo la Fiorentina. No, a me piace il progetto della Fiorentina e mi sembra che ci sia anche un'idea, mettere in campo giocatori abituati alla Serie A. Non ci vedo niente di limitante o denigrante, mi sembra una buona idea. Certo, poi, come dicevo poc'anzi, sta a Palladino trasformare una buona squadra in una squadra che riesca ad offrire un bel gioco e raggiunga risultati importanti come è stato il suo. Come è stato con l'italiano, che è stato bravo a raggiungere risultati importanti, offrendo anche un gioco di livello più che buono, ecco.
La Roma, dicevo, l'acquisto di Soulé, però c'hai già Dybala e Baldanzi, per esempio, o nonché El Shaarawy. Ebram è praticamente fuori rosa, nel senso che non è che è fuori rosa, c'è, ma è in vendita. La Roma non vuole contare su di lui. Roma che quindi sta pensando alla centravanti del Girona, Dovbyk, anche perché altrimenti sembra che quasi quasi hai preso dei tre giocatori che si potrebbero pestare i piedi, nel senso che sono veramente molto simili, Dybala, Soulé e Baldanzi, dall'altra parte Shaarawy, tutte punte esterne. Non lo so, come lo vedi il progetto Roma? Che immagine ti sta portando?
Allora, hai ragione, sono giocatori molto simili tra di loro, però è anche vero che De Rossi è un amante dei giocatori buoni con la palla a piedi, quindi gli piace il giocatore che sa giocare bene a calcio, e abbiamo citato tre giocatori, Dybala più di tutti, che sa giocare bene a calcio. Quindi sai, come dice Ancelotti, se i giocatori sono bravi tecnicamente li devi solo mettere in campo, poi ci pensano loro. E in questo caso tu sai che Dybala è un po' un uomo di cristallo,
sì.
E quindi avere un'alternativa come Sulé, che secondo me può giocare insieme a Baldanzi, mi sembra una gran idea. Quindi dal mio punto di vista è una scelta oculata quella della Roma, e l'avevo detto anche in passato, un po' mi dispiace che Sulé vada alla Roma, perché se dovesse esplodere e diventare un crack, insomma, diventa un crack calcio italiano. Insomma, se sei un tifoso della Juventus, un po' ti rode, perché comunque ce l'avevi a casa tua. Capisco anche che era inevitabile, il giocatore preferiva restare in Italia e la Roma sembra essere arrivata all'offerta giusta, quindi insomma va bene così. Però per rispondere alla tua domanda, credo che la Roma stia lavorando bene a livello di mercato, e soprattutto sta cercando di accontentare De Rossi, che mi sembra sia un allenatore con le idee chiarissime. Quindi se li ha voluti è perché sa come farli giocare insieme.
A proposito di De Rossi, ti aspetti una conferma di tutte le qualità fatte vedere la passata stagione, o diciamo qualcosa addirittura di meglio, visto che comincerà la preparazione insieme alla Roma, quindi parte proprio dall'inizio, quindi ci può mettere qualcosa più di suo, o addirittura pensi che comunque bisogna tenere occhio a quelle che possano essere le prime problematiche, a vedere come le affronterà?
Io sono convinto che non tanto la differenza, ma la qualità di De Rossi la vedremo nei momenti di difficoltà, perché lui è proprio un uomo di Roma, quindi secondo me è in grado di gestire la piazza. Dovrà essere bravo a farlo quando ci saranno queste difficoltà, perché ovviamente non si può pensare che la Roma farà un percorso netto vincente. Quindi ottimo allenatore, idee chiare, e secondo me lo valuteremo nella sua capacità di affrontare le negatività. Questo è il mio pensiero su De Rossi.
Io sono molto molto curioso, ma direi che è una persona eccezionale De Rossi, e secondo me farà vedere delle ottime cose. Milan, Fonseca adesso dice bisogna però accelerare, va bene le trattative, però portiamo a casa intanto quelli che sono ad un passo, perché bisogna lavorarci, il tempo corre e il campionato si avvicina. Pavlovic ed Emerson Royal sembrano quelli più vicini, però non bisogna arrendersi per Fofana. Se tu dovessi scegliere tra Fofana e Samardzic, due giocatori diversi che potrebbero arrivare entrambi, su chi fossi nel Milan accelereresti e perché?
Fofana l'ho visto giocare meno, quindi ho un giudizio parziale. Fisicamente è impressionante, l'ho visto fare insomma tanta corsa, tanta bella corsa, però Samardzic mi sembra più pronto per il calcio italiano, mi sembra che capisca certe dinamiche, insomma che sia più avanti per il calcio italiano, intendo. Fofana probabilmente lo devi aspettare, quindi tra i due, visto che il Milan punta a far bene nell'immediato, io cercherei di puntare su Samardzic, perché bisogna anche calcolare che Fonseca ha bisogno di giocatori che diano subito un contributo importante, e quindi dei due insomma Samardzic è quello che mi dà più garanzie, quindi per quello vado su di lui.
Anche il Napoli deve cedere per acquistare, provane la questione Osimhen, se non lo cedi non arriva Lukaku, allora nel frattempo Lindstrom va in prestito all'Everton, poi qualche altro colpo in uscita ci sarà, e allora sono pronti in entrata lo scozzese Billy Gilmour del Brighton e Marco Brescianini. Sono due nomi che insomma ti intrigano? Possono alzare il livello del Napoli?
Ovviamente non scaldano come magari altri nomi più conosciuti. Però guarda, quando si parla di Napoli ormai bisogna sempre mettere davanti la parola Antonio Conte, cioè nel senso, se Antonio Conte dice che ok un giocatore, io lo seguo fedelmente, non mi faccio neanche domande, perché credo che sia uno dei migliori a capire le potenzialità di un calciatore. E quindi se il Napoli sta cercando determinati profili è perché Conte è certo che quei profili possono andare bene al Napoli. Quindi fossi un tifoso del Napoli starei super sereno, perché anche se magari i nomi non esaltano moltissimo, perché non sono conosciuti o perché ancora devono dimostrare il proprio valore, con la carta Conte non ci sono dubbi che tutto andrà per il meglio, soprattutto nella scelta dei giocatori. È vero, in passato ne ha sbagliati tanti, perché questo non vuol dire che Conte sia infallibile, però ho la sensazione che questo Conte sia molto più riflessivo rispetto a quello del passato, come se avesse capito dagli sbagli o comunque dagli errori del passato, cioè meno desideroso di imporre il giocatore che vuole a tutti i costi, più attento alla valutazione del profilo del giocatore.
E invece ti chiedo adesso, dopo aver analizzato così sommariamente un po' le squadre come stanno venendo fuori, ne abbiamo già parlato, però adesso stanno cominciando a prendere veramente forma, il progetto di Giuntoli, il progetto del Napoli di Conte, il Milan che potrebbe cominciare finalmente a inanellare i primi colpi dopo quello di Alvaro Morata, la Roma stessa che sta crescendo, chi è che si sta assottigliando la distanza tra l'Inter e le inseguitrici?
Questa è una gran bella domanda, perché siamo ancora un po' distanti dalla chiusura del mercato e quindi dalle rose complete, però una prima sensazione è che la Juve si sia avvicinata molto all'Inter, cioè mi sembra una Juve costruita bene e soprattutto con grande potenziale. Quindi la mia classifica al momento vede l'Inter come favorita assoluta e non ho dubbi, la Juventus è lì. E come sorpresa credo che bisogna mettere il Napoli, proprio per il discorso che facevo poc'anzi su Conte. Cioè Conte non partecipa, Conte cerca di vincere. Quindi sarà il Napoli che proverà a vincere il campionato. Vedo molto più in ritardo il Milan. Ma non tanto per una questione di giocatori o di mercato ancora un po' bloccato. Però, ecco, mi sembrano più avanti le altre nel progetto di ricostruzione. Il Milan mi sembra ancora in una fase intermedia. È vero che, come dicevo, i test amichevoli non mi interessano, però Manchester City, Real Madrid e Barcellona sono tre test probanti e quindi da un certo punto di vista ci faranno capire anche a che punto è appunto il Milan, il progetto del Milan.
Sono sei invece i giocatori in casa Inter che nel frattempo, diciamo, aspetta le cessioni per poter muovere anche ulteriori acquisti dopo l'arrivo a zero di Taremi, che già sta facendo vedere delle ottime cose, di Zielinski, eccetera eccetera. Ci sono però sei giocatori in scadenza di contratto 2025, sono Dumfries, Acerbi, De Vrij, Darmian, Arnautovic e Di Gennaro. Chi è che faresti di tutto per trattenere?
Allora, credo che Dumfries sia un giocatore che torna utile, cioè magari non è elegantissimo, magari non è continuativo, però in alcune partite Dumfries si fa sentire, quando è in giornata, quando spinge sulla fascia, crea superiorità numerica, fa anche diversi gol. Quindi dei sei che mi hai citato è quello che personalmente cercherei di trattenere, ma proprio per quel motivo che ti dicevo, è uno che fa la differenza quando è in giornata. Sugli altri, sai, Inzaghi ha talmente tanta abbondanza di soluzioni che bisogna vedere il loro ruolo. Cioè, se Arnautovic gli va bene essere la quinta, sesta punta, sì, ok, può anche restare, però bisogna vedere se questi giocatori sono disposti a fare, non dico da comprimari, però non sono le prime scelte e forse neanche le seconde, quindi credo che sia più una scelta dovuta al ruolo che avrebbero in quest'Inter, che mi sembra già perfettamente delineata. Inzaghi sa tranquillamente già adesso chi sono i suoi titolarissimi e chi sono le risorse da prendere direttamente dalla panchina. L'Inter è una gran squadra, ragazzi, cioè anche Taremi sembra un attaccante qualsiasi, ma non lo è, è veramente una cosa che mancava all'Inter, uno così che in mezzo all'area si fa sentire, fa gol, è un terminale offensivo perfetto se per caso Thuram non è in serata, in giornata, o Lautaro è squalificato. Quindi a me l'Inter piace tantissimo, e chiunque andrà via non toglierà nulla alla forza dei campioni d'Italia.
L'interesse secondo te per Chiesa esiste davvero da parte dell'Inter? E soprattutto ti chiedo qual è il futuro di Chiesa, viste anche le parole ieri di Thiago Motta, che insomma ha detto, è stato molto chiaro, ha detto per adesso è il nostro giocatore, poi vedremo. Quindi mi sembra che l'abbia, anche dalla mimica facciale, salutato ampiamente.
Che brutto però, Vincenzo, cioè, sì. Stiamo parlando di un giocatore che sembrava destinato ad essere il più forte calciatore italiano, potenzialmente lo è ancora, però mi sembra un po' messo all'angolo, non so, poi è una sensazione, però pare proprio che la Juventus lo stia invitando, tra virgolette, ma neanche tanto, a trovarsi un'altra squadra, e mi dispiace moltissimo, perché Chiesa è Chiesa, cioè è un gran bel giocatore, quando sta bene o quando è stato bene ha fatto delle partite fantastiche. Spero non vada all'Inter, perché l'Inter è già forte, se poi Chiesa dovesse fare il vero Chiesa...
Ma tu lo troveresti idoneo al modulo di Simone Inzaghi, visto che comunque nel 3-5-2 di Allegri non ha funzionato?
Non tanto, non tanto, infatti non ci credo moltissimo a questa indiscrezione, però sai, è pur vero che Inzaghi ha dimostrato di saper sfruttare i suoi giocatori in più modi, quindi potrebbe anche trovare la maniera di far scattare la scintilla in Chiesa. Però io spero non vada all'Inter, cioè sono sincero, cioè, ci resterei male se dovesse andare all'Inter, ma non perché non è questione di DNA bianconero, è perché insomma l'Inter è già fortissima, se dovesse arrivare Chiesa e dovesse far bene, mamma, gli hai dato veramente un grande grande aiuto ad essere ancora una squadra più forte. Quindi non so, lo preferirei a Napoli, se devo essere sincero. Così con Conte qualcosa succederà, nel bene o nel male.
Quindi sarebbe una grande perdita. Ti chiedono, prima di salutarti, un nostro amico, qual è il prezzo giusto secondo te per Cube Miners, visto che comunque la Juventus sta andando lì a provare l'ultimo assalto?
Allora, noi possiamo fare qualsiasi tipo di valutazione, cioè 25, 30, 50, ma non conta nulla. L'Atalanta ha fissato un prezzo e quello è...
È un prezzo giusto, ti chiedono.
Sorridere. Il fatto che molti parlino di contropartite tecniche, di sconti dovuti al fatto che il giocatore ha già dato l'ok, a me sembrano tutte parole al vento. L'Atalanta ha scelto un prezzo e quello è. Vuoi Cube Miners? Quello è. Quanto costa? Quanto costa? 60 milioni. Poi sì, si potrà trovare un modo per dilazionare i pagamenti, magari trovare anche una formula che possa essere meno gravosa per la Juventus, però mi sembra che l'Atalanta sia una società che difficilmente cambia idea, no? Quindi i suoi gioielli li valuta come meglio crede e non si discosta molto da quel prezzo, magari non saranno 60, saranno 55, ma quello è.
Secondo me alla fine quella sarà la cifra finale. E sarebbe una cifra giusta secondo te, vista la qualità del giocatore, o troppo?
Beh, molto alta in generale. In generale, cioè non è tanto per Cube Miners, cioè abbiamo visto che nel calcio estivo qualcosa sta cambiando, no? Cioè i grandissimi colpi che ti lasciano senza fiato ce ne sono stati molto meno. È come se le società veramente adesso stiano pensando al fair play finanziario. Quindi 60 milioni, a prescindere dal giocatore, che secondo me è un fantastico giocatore, mi sembrano tanti. Obiettivamente è una valutazione alta per il calcio italiano in generale. Quindi, anche perché poi sai cosa? Ho sempre la paura che se tu vai a prendere Cube Miners per 60 milioni, tutti, quando inizierà il campionato, valuteranno Cube Miners per uno che vale 60 milioni. Quindi sì, anche per lui non sarà facile, perché tutti indicano, non so, ti ricordi quando Buffon 100 miliardi, o quello che era? È la stessa cosa, no? Cioè avrà ancora meno margine di errore, perché tu sei quello che vale 60 milioni.
E devi dimostrare, devi
certo,
che valevi tu.
Certo,
ultimissima proprio.
È così, in tutti gli sport.
Sì, sì, certo.
NBA è così. Poi se un giocatore rinnova per X milioni, è chiaro che deve rendere per X milioni.
Esattamente.
Quindi Cub Miners poi potrebbe rischiare di avere una pressione ancora più alta, perché lui sarà l'uomo da 60 milioni.
L'ultima te la dico al volo perché era simpatica, che ti dicono: se Adeyemi ti ricorda in qualche modo, io aggiungo solo nella velocità al massimo, da Douglas Costa.
Guarda, io ero un fan assoluto di Douglas Costa, lo so che tanti lo considerano. Allora, ti rubo un minuto.
Sì, vai, assolutamente.
Allora, io sono cresciuto con il mito di Denilson, che molti ascoltatori magari non conoscono, però era un driblomane.
Esatto. I primi doppi passi erano i suoi.
Sì, molto scarso davanti alla porta, però faceva delle magie col pallone incredibili, no? Faceva delle cose. Andate su YouTube, mettete Denilson, Brasile, e vedrete che è stato un giocatore meraviglioso, perché è un giocatore da circo, ma nel senso buono del termine.
Un freestyle.
Era un driblomane fantastico. Quando è arrivato Douglas Costa alla Juve, io andavo spesso, come adesso, a vedere la Juventus. Quando ero in campo, io ero ammaliato da Douglas Costa, che faceva degli errori incredibili, soprattutto a livello tattico, però era un giocatore meraviglioso da vedere. Quindi, allora, Adeyemi ha qualcosa di Douglas Costa, la velocità sicuramente, sì. Anche alcune movenze da un certo punto di vista lo ricordano, soprattutto nel dribbling breve, però Douglas Costa era un'altra cosa, ma proprio perché era fuori dagli schemi. Adeyemi mi sembra più un giocatore negli schemi, più un giocatore attuale, quindi sì, lo ricordo un po', però il mio mito Douglas Costa è inarrivabile. Questo non vuol dire che è meglio Douglas Costa, però nel mio modo di vedere il calcio Douglas Costa mi ha fatto divertire tantissimo.
Mamma mia, effettivamente sì, è così. Però il giocatore è anche tecnicamente molto molto bravo. Caro Fabrizio,
che non vorrei mai da allenatore, però.
Sì, indisciplinatissimo. Indisciplinatissimo. Ciao Fabri, Fabrizio Volcinoli, grazie.